Grazie.
Eccellenza, buonasera, il sindaco di Collesano, Giovanni Meli. Io, avendo pochi minuti, voglio parlare di pochissimi argomenti, ma in maniera spero molto chiara. Problematiche incendi. Lei è stato fortunato perché non ha vissuto quest'estate quello che è accaduto negli anni passati. Siamo qui alla presenza anche di un autorevole membro del governo. In campagna elettorale si parlava dell'utilizzo dei forestali che sarebbero dovuti essere assunti a tempo indeterminato, queste erano le parole del presidente Musumeci, e uno degli obiettivi era quello di dare l'opportunità, nel periodo in cui non sono occupati nei boschi, quindi avendo altro tempo a disposizione, di metterli a disposizione del comune, noi e quindi dei sindaci. Noi possiamo parlare di tutto, ma quando arriva un incendio come quello che è arrivato negli anni passati, e ne sono arrivato in tanti, praticamente tutto viene distrutto. Io invito tutti a riflettere: se i sindaci avessero a disposizione 2-3 mesi l'anno, i lavoratori della forestale, i nostri comuni sarebbero dei giardini, quindi accoglienti, e quindi si eviterebbe anche il pericolo che poi distrugge tutto e quindi vanifica anche le speranze di cui lei ha parlato. Un altro dato su cui vorrei che la politica regionale riflettesse: abbiamo l'onorevole Cordaro, abbiamo circa 800 lavoratori alla provincia che sono stati dalla politica promossi tutti, oggi ci sono in provincia di Palermo solo 30 operai che dovrebbero curare tutta la parte che riguarda il ciglio delle strade, e quindi sappiamo che anche da lì partono gli incendi. Noi non abbiamo più i cantonieri quando vanno in pensione non vengono nemmeno più sostituiti. Allora vorrei che l'attenzione venisse posta sull'utilizzo degli operai della forestale, fondamentale, perché se no facciamo solo chiacchiere, così come è stato detto, ed era un argomento sul quale ritengo che anche il presidente Musumeci abbia vinto le elezioni, perché ovviamente per i sindaci era un argomento molto, molto importante, e l'utilizzo quindi cercare di fare in modo che gli 800 operai della provincia escano dagli uffici e vadano sulle strade, e quindi venga rivisto un attimino l'utilizzo di tante risorse che ad oggi non servono assolutamente a nulla. Un'ultima cosa: il patrimonio, quello è fondamentale. Il presidente della Sosvim ha fatto un intervento, noi negli anni scorsi con altri vescovi abbiamo provato a presentare come sindaci dei progetti che prendessero in considerazione due aspetti. Uno era quello di creare nelle comunità gruppi di giovani che potessero accompagnare i turisti all'interno delle strutture e del grandissimo patrimonio che abbiamo nei comuni. Non si è potuto fare, non si è arrivato all'obiettivo. L'altra cosa è i bandi europei. Oggi noi abbiamo bandi europei che metterebbero anche i sindaci nelle condizioni di poter collaborare con voi per poter rimettere a posto delle strutture meravigliose che abbiamo nei comuni che a voi appartengono, utilizzando i bandi europei. Noi metteremmo a disposizione anche la progettualità, quindi avremmo solo bisogno di avere la disponibilità da parte vostra di potercene occupare. Noi abbiamo strutture che potrebbero anche essere utilizzate per il turismo religioso, che stanno cadendo a terra perché non abbiamo questo rapporto di collaborazione che poi porterebbe a risolvere tanti problemi, anche quello di cui abbiamo parlato. Grazie.
Grazie.
Ne approfitto che il microfono era vicino. Sarò sicuramente breve. Filippo Dolce, sindaco del comune di Aliminosa. Io innanzitutto ringrazio Sua Eccellenza per l'invito fatto. Io ho fatto 10 anni di vice sindaco, oggi è ora da 3 anni che sono sindaco. Io dico sempre che mi trovo a essere tra i più giovani amministratori, al di là dei capelli che mi sono caduti, ma che ha la memoria più lunga. E quello che diceva Alessandro Piccini lo condivido, ma non è una critica. Il segno di discontinuità. Ognuno poi vede il proprio ruolo come una missione. Io credo che da questo punto di vista il piglio concreto, pragmatico, oserei dire, di chiesa sociale che il Vescovo ci sta dando con questo incontro, ma anche con i contenuti del suo discorso, ci danno coraggio. Io mi voglio sottolineare sull'analisi filosofica, e sarò veramente breve, mi interromperete, ma al di là degli aspetti pratici, mi ha molto colpito quando Sua Eccellenza dice i sogni uccidono le paure. Vede, io facendo il sindaco quotidianamente, quando parlo con le persone, al di là dell'aspetto concreto del gradino rotto da aggiustare o dell'erba da tagliare, io avverto dietro questo ragionamento entrambi questi due aspetti. La paura dell'altro. La paura, oggi argomenti di stretta attualità. Io ieri sera alla 7 vedevo la questione della scuola di Lodi. Non nascondo che mi sono emozionato pur essendo da solo nel divano e con la mia televisione. Sentirmi dire da cittadino italiano, da una mamma marocchina, che diceva a tutta Italia con i microfoni di La Sette che lei è un'italiana e che i bambini hanno il diritto di giocare e di sorridere al di là del colore della pelle, mi ha veramente emozionato. Io credo che questo è un segnale importante nel ragionamento. Sconfiggiamo le paure dell'altro e del futuro. Sui sogni, allora io dico che quello che lei ci ha dato oggi, il sogno di vedere un territorio nuovo, diverso, mettendo anche quello che di materiale abbiamo, dal nostro patrimonio naturale, immobiliare, io credo che questo possa essere, spero che sia, l'avvio di questo sogno che dobbiamo realizzare tutti insieme. Io sono sicuro che ci saranno anche tante altre occasioni per poter rendere concreto questi sogni. Io le chiedo e chiudo, faccio solo un appello, perché parlando con le persone avverto anche questo, ci aiuti affinché trasferiamo ai giovani, facendo incontri, ulteriori dibattiti nelle nostre comunità, qui a Cefalù, ci aiuti, perché se noi veramente trasferiamo questo concetto alle nuove generazioni, che i sogni uccidono le paure, io credo che veramente tutti insieme raggiungeremo questo importante obiettivo di un futuro migliore. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie a Sua Eccellenza per l'opportunità che ci dà di incontrarci e di confrontarci. Io, in qualità di sindaco del comune di Petralia Soprana, ma anche in qualità di presidente dell'Unione Madonie, mi sento onorato e avevo condiviso con la giunta dell'Unione una lettera che lei inviava per un incontro e, come dire, poi il suo segretario Nasia Guardi, che il Vescovo ha intenzione di fare un incontro tra tutti i sindaci della diocesi. Benissimo, cioè non era un modo per precederla, ma era un modo per dire che questo bisogno c'era anche da parte nostra e io, nella qualità di Presidente dell'Unione, lo manifestai con quella lettera. Quindi c'è unità, c'è intento, come dire, che va verso la stessa direzione. No, no, ma come dire, il confronto è questo, non credo che ci sia necessità di un ulteriore confronto. Era, come dire, io non potevo parlare per chi non mi sento di poter rappresentare, cioè quindi altri sindaci, lo facevo a nome del Presidente dell'Unione, quindi lo facevo in quel caso legato a quell'area. Detto questo, voglio dire alcune cose che riguardano proprio quanto Alessandro le ha consegnato, Alessandro Ficino, la strategia all'interna. Bene, voglio ricordare che prima di firmare quell'accordo sono passati tanti mesi, per dire anni. Noi siamo stati individuati come area prototipale, però purtroppo quella maledetta burocrazia ci allunga i tempi. E io l'invito che faccio all'onorevole Cordaro e a Sua Eccellenza è proprio questa: noi abbiamo bisogno di velocizzarlo, perché se noi continuiamo a fare bandi, a preparare progetti con grande difficoltà, perché mancano anche le risorse per la progettualità, e poi magari si verifica quello che il governo nazionale ha fatto in maniera intelligente per quello che riguarda il bando sulla riqualificazione delle periferie, che dice che cosa? Non toglie soldi, ma rinvia al 2021 lo stanziamento. Come? Ma speriamo che arrivano i fondi, perché in questo momento, allora, di ieri, beh, non avevo colto la notizia ieri, mi fa molto piacere, perché, ma no, meno male, benissimo, perché altrimenti è, come dire, il cane che si morda la coda, giriamo, progettiamo, ma non arrivando poi al concreto, i decreti di finanziamento, e sono risorse anche umane di tempo che si perdono inutilmente. E ancora, io credo che questo territorio delle aree interne abbia bisogno di fare una sinergia comune per una ragione. Non possiamo più ragionare in termini di numeri, perché se così vogliamo invertire la tendenza dello spopolamento, non possiamo pensare che un punto nascita si chiude perché non ci sono i numeri. Io sfido chiunque, a partire da Geraci, da Gangi, da Petralia, e arrivare a termine a Cefalù durante il periodo invernale con la neve. Io sfido chiunque, ed è una lotta insieme con il sindaco di Cefalù, che siamo presenti all'interno del comitato provinciale per il dimensionamento scolastico, a rappresentare quello che è un territorio, ma quello che sono i sindaci e il governo regionale, o meglio l'assessore, il direttore all'assessorato alla pubblica istruzione, dice che quello che erano i sindaci, che erano in 7, siamo in 7 ad essere rappresentati in quel comitato provinciale, votiamo per 2. Cioè, noi da 18 anni siamo in 7 a rappresentare i sindaci, ma con una interpretazione che secondo me non sta né in cielo né in terra, alla fine andremo a votare in 2 in quel comitato. Abbiamo rinviato per 2 volte la seduta del Comitato Provinciale per il Dimensionamento Scolastico, ma credo che questo sia veramente un'interpretazione che non ha fondamento. Ma la cosa più grave non è solo questa, ma è quella che non si può chiudere un istituto comprensivo, non si può togliere un istituto comprensivo, non si può togliere una presidenza in un'area interna dove si pensa di poter sviluppare, di poter creare un'opportunità, solo perché ci sono 6, 7, 8, 10 alunni in meno, perché c'è la sticina, sotto 400 si perde l'autonomia scolastica. No, se facciamo, nelle Madonie, cioè nelle aree interne, sotto 400.
No, il governo nazionale.
No, ma il governo nazionale, ma anche il governo regionale. No, ti dico perché, caro Totò, ti dico una cosa. C'è una cosa che io non conoscevo e che è uscita fuori l'altro giorno nel Comitato Provinciale per il Dimensionamento Scolastico: l'accordo Stato-Regione deve essere siglato. Se si sigla l'accordo Stato-Regione, all'articolo 6 recita che non c'è più l'asticella dei 400 o dei 600, ma c'è un numero di presidi che viene assegnata alla provincia e di conseguenza poi possono essere gestiti al di fuori di quello che è il numero dei posti. Quindi in automatico, se non si sigla l'accordo, non ce la facciamo. Chiudo dicendo che cosa sicuramente sarà intenzione di Sua Eccellenza: quello di dare a tutte le comunità l'opportunità di sfruttare invece una cosa positiva che è il bando sui cantieri, che interessa anche le chiese, così come devo dire, ma non per correggere nessuno, per quanto riguarda gli operai forestali, l'assessore ha mostrato grande interesse, lo abbiamo fatto come Unione, affinché ciò avvenga. Ultimissima battuta, caro Sua Eccellenza, posso dirle e posso fare un appello?
Scusa,
l'appello è questo. Poco fa il sindaco Lapunzina ha detto, qualche anno fa Gangi è stato eletto borgo più bello d'Italia. Quest'anno Petralia Soprana, che rappresenta non Petralia Soprana, non le Madonie, non solo la diocesi di Cefalù, ma tutta una parte della Sicilia, e compreso quindi la provincia di Palermo, Termini, così, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Taenna, è l'unico paese che gareggia per essere il borgo più bello d'Italia. Mi auguro in un vostro consenso. Grazie, scusate se mi sono dilungato.
Un attimo, c'era prima il sindaco.
Posso fare una battuta? Onorevole Cordaro, dovremmo dare 7 minuti ancora per fatto personale. È stato chiamato in causa anche per cose nazionali, però
secondo me. Intanto ascoltiamo. Ascoltiamoci, poi
io
diritto di replica.
Intervenivo per esprimere ringraziamento non formale ma sostanziale per l'iniziativa che Sua Eccellenza ha intrapreso con questa riunione di oggi, ma anche con le prese di posizione che nel tempo, da quando il Vescovo di Cefalù, ha espresso circa la rivendicazione e l'affermazione di un ruolo di protagonismo sociale in capo alla Chiesa. Quello che lei ha detto oggi è segna non solo una discontinuità, ma segna anche, come dire, un dato importante, che è quello racchiuso nelle parole che lei ha usato, in quanto le piacerebbe che le parrocchie fossero motore dell'impegno sociale, come dire, di queste comunità. E le parrocchie che diventano motore dell'impegno sociale non è qualche cosa da sottovalutare, lo dico in termini, come dire, di utilità delle azioni e delle iniziative, perché la Chiesa comunque rimane una potenza spirituale, una volta temporale, ma come dire, quella è una stagione che non ci appartiene più. E questa potenza, metterla a disposizione, come dire, fino in fondo, costi quel che costi, delle nostre comunità, è sicuramente un dato nuovo che bisogna, come dire, valorizzare. E nel senso della valorizzazione va anche la mia, come dire, una considerazione che io faccio circa il fatto che non sempre nei territori dei nostri comuni registriamo delle sinergie positive, virtuose, tra i vari, come dire, tra le varie presenze istituzionali, oltre che di carattere spirituale e di carattere culturale e sociale. Questa sinergia a livello territoriale è importante. Per esempio, io voglio fare un torto a me stesso se in questa sede non citassi un esempio. Noi a Caffatura abbiamo due ordini religiosi, i Salesiani e la Congregazione delle Suore Collegine, che gestiscono due strutture enormi. Parliamo di circa 3.000 metri quadrati, 1.500 metri quadrati di Salesiani e altrettanto le Suore Collegine, che oggi sono chiusi. Ma chiusi letteralmente, non, come dire, temporaneamente chiusi, sono chiusi quasi definitivamente. L'Istituto Salesiano ha chiuso, ha, come dire, soppresso la sua presenza in nel nostro territorio, nella nostra comunità. L'Istituto delle Suore Collegine è in mano ad una suora che viene dall'Etiopia, appunto. Allora, io non vorrei, come dire, che giungesse un eco fuorviato delle parole che sto usando, però una certa, come dire, ritrosia a collaborare ha fatto sì che questo sia il risultato rispetto alle proposte molteplici che noi abbiamo avanzato, non solo di realizzare, come dire, momenti di aggregazione. Lei citava l'esempio della cooperativa che è con 100 dipendenti, stiamo parlando, non dico di 100 dipendenti, ma stiamo parlando di un'iniziativa come quella della Casa d'Accoglienza degli Anziani, dei Disabili, dei Minori, anche il turismo sociale che citava, il religioso che citava il sindaco di Collesano. Tutte queste proposte sono state via via, come dire, non prese in considerazione. Io faccio appello perché si recuperi un confronto costruttivo con questi istituti e con questi ordini religiosi per realizzare servizi che sono a vantaggio della comunità. L'altro punto che volevo sollevare era questo della rete viaria. Noi viviamo, io ho chiesto notizia all'assessore se nel piano che lui ci ha indicato di appalto di più di 300 milioni di euro per i problemi della viabilità entro il 2019 ci siano ricompresi anche, come dire, i finanziamenti di cui godono molte strade provinciali, non solo, di questo territorio, ma per cui mancano i progetti esecutivi. Che è un nodo.
Una cosa a cui deve rispondere.
Difatti,
alla fine vediamo.
Lui in privato mi ha detto, dice, parliamone, vediamoci, incontriamoci. La presenza dell'assessore Falcone sarebbe stata, come dire, molto
importante,
utile, certo. Importante sotto questo aspetto. Perché noi,
per questo l'avevamo invitato anche.
Perché noi possiamo parlare di turismo, possiamo parlare di qualsiasi altra cosa, di sviluppo della ma senza collegamenti, anche via, vero è che adesso i collegamenti sono anche...
Molte strade sono della provincia,
diciamo. Sì, sì. Ma la provincia ha molti finanziamenti, ma non ha i progetti esecutivi per poter passare alla fase della
parte. È un problema questo.
Quindi io, diciamo, un supplemento di discussione su questa questione, a mio avviso, va fatto, individuando anche quegli strumenti che nelle more di una riforma complessiva della legislazione e della semplificazione burocratica ci possa mettere in condizione di avere questi progetti esecutivi. Io proponevo, per esempio, siccome le province, finisco, le province si nascondono dietro l'albero e dicono, ma se noi non abbiamo il decreto di finanziamento non possiamo dare incarichi. Allora io dico questo, si può stabilire un accordo per cui l'assessorato regionale di competenza autorizzi, visto che già c'è un programma di finanziamento, ancorché non c'è il decreto singolo per quella strada, autorizzi le province a progettare, qualora sono in grado di farlo con il proprio personale, direttamente, altrimenti facendo le gare, per individuare i progettisti per fare i progetti esecutivi. Se questo, come dire, si fa, nel senso che la regione autorizza le province con una propria circolare a dire progettate, perché noi poi nel finanziamento complessivo vi rimborseremo le somme, credo che facciamo, come dire, senza aspettare modifiche di legge, facciamo una cosa buona per accelerare, diciamo, la soluzione di questo problema che rimane un problema centrale per il nostro territorio.
Grazie.
No, no. Siccome ci sarà tempo per tutti, vi invito nuovamente ad essere sintetici, a rispettare i 3 minuti. Io direi di fare una pausa facendo parlare le donne. Ci sono
le sindache.
Allora, diamo prima la parola al sindaco Taravella, poi il sindaco Culotta.
Ha fatto 10, ho
fatto. E l'ultima anche per voi, Don Franco, appunto.
Le quote rosa.
Ci atterremo alle regole senza favoritismi di sorta. Comunque, intanto, buonasera a tutti. Io ringrazio, mi associo ai ringraziamenti dei colleghi sindaci nei confronti di Sua Eccellenza per questa importante opportunità, che è un motivo di incontro e di condivisione. Ma stasera, alla luce del discorso, delle parole di apertura concrete che sono state rivolte a tutti noi, ritengo che non sia soltanto un momento di confronto, ma è una presa d'atto della situazione di difficoltà che tutti noi viviamo nell'espletare la nostra missione, perché la nostra è una missione a servizio del nostro territorio, delle nostre comunità, di mettersi in gioco insieme a noi, accanto a noi, nel portare avanti una progettualità comune. E questo elemento di grande innovazione per me rappresenta veramente un motivo di arricchimento e di forza nel portare avanti questo mandato particolarmente gravoso. È vero, come diceva poc'anzi lei, Sua Eccellenza, che il nostro territorio madonita è un territorio dalle grandi potenzialità, e ora non sarò io qui a ripetere e a ribadire dei concetti assodati e presenti sicuramente nel cuore di ciascuno di noi per l'amore che nutriamo nei confronti del nostro territorio, però mi permetto pure di evidenziare un aspetto che secondo me, ecco, e non prendetelo come un rimprovero, un motivo di critica, ma piuttosto come un monito propositivo per andare avanti e porre da questo momento in poi le basi per acquisire una mentalità diversa che possa essere costruttiva ed efficace nell'espletamento della nostra azione, ossia la mentalità individualista, che spesso è l'elemento di retrocessione o di freno di uno sviluppo vero di questo territorio. Ritengo piuttosto che dovrebbe sorgere in ciascuno di noi il germe solidaristico, perché spesso tutti noi siamo portati a parlare di rete, di unione, di comunioni. Poi nei fatti questi aspetti spesso non vengono manifestati, e piuttosto secondo me sarebbe opportuno parlare, e quindi ognuno di noi sgravarsi della territorialità spicciola della propria comunità per accedere invece a un concetto di territorialità vera, collettiva, e parlare di un territorio madonita unico rispetto al quale ognuno di noi è parte integrante e sostanziale, perché secondo me la vera scommessa di un futuro vero che sia anche portatore di speranza per i nostri giovani e per coloro che hanno deciso eroicamente di continuare a vivere in questa terra, la vera scommessa è questa, perché è poca cosa utilizzare l'espediente per avere il piccolo beneficio momentaneo, è molto più importante, secondo me, molto più proficuo e produttivo avviare invece delle politiche comuni e solidali che possano portare dei benefici a tutto il territorio senza escludere nessuno. E quindi questi sono degli aspetti che secondo me dovrebbero essere rimarcati, ripeto, in termini propositivi, e lo dice un sindaco di un comune che, come diceva poc'anzi il collega di Cefalù, come Campofelice, che non soffre il dramma dello spopolamento, perché annualmente noi conosciamo un incremento demografico eppure considerevole e importante, ma un incremento demografico che di fatto viene mortificato dalla perdita delle intelligenze, di quelle risorse, di quelle competenze vere che potrebbero segnare la svolta per il nostro territorio, perché noi subiamo quotidianamente la partenza di giovani validi, di giovani in gamba, giovani che hanno studiato e che avrebbero potuto investire in questa terra le loro competenze altamente qualificate. Quindi, detto questo, io invito tutti i colleghi a approfittare di questi momenti di incontro e di condivisione per partire da qui e portare avanti dei progetti costruttivi reali ed efficaci. E nello stesso tempo, diciamo, sfruttando la presenza che comunque ho potuto constatare in questi 4 mesi di sindacatura, ho trovato sempre efficace, disponibile e pronto nell'assessore Cordaro, cercare di sensibilizzare le istituzioni regionali nei confronti di noi piccoli amministratori di provincia, di comuni, a facilitare l'approccio, perché è vero che combattiamo contro una burocrazia lenta, è vero che non abbiamo le risorse per le progettazioni esecutive, che sono poi il punto fondamentale per poter accedere ai finanziamenti e quindi segnare la differenza nel territorio. Però dovremmo studiare una rete, una strategia che veramente favorisca gli interventi e gli investimenti nel territorio, da quelli al dissesto idrogeologico, perché sono delle opere fondamentali, sono le opere di base da cui partire per segnare poi le prospettive future. E io devo dire che questo tipo di accoglienza proficua e produttiva l'abbiamo ricevuta, però non può essere soltanto un unicum, ecco, sarebbe bello poter trovare questo tipo di accoglienza sempre e comunque in tutti i settori e in tutti gli aspetti. Detto questo, concludo il mio intervento, perché effettivamente gli argomenti sarebbero tanti, da quello della sanità, quello della viabilità, piuttosto che quello dell'istruzione. E da noi c'è una grave carenza di edifici scolastici causa l'incremento demografico, quindi anche sotto questo profilo avremmo da intervenire, da mettere in gioco le progettualità. Però la ringrazio, dico, e chiudo per questo momento di speranza, che ritengo come, lo prendo come un invito a coltivare appunto la nostra autodeterminazione, il nostro entusiasmo ad andare avanti. Grazie.
Deve andare. Quanto tempo abbiamo ancora?
E ancora ci sono alcuni sindaci che devono parlare, però.
Sì, facciamo intervenire.
Facciamo intervenire l'assessore, naturalmente. Ecco, siccome siamo in campo neutro, quanto è emerso non vuole essere una mancanza di, ecco, rispetto istituzionale nei confronti della presenza gentile che l'assessore ci ha voluto concedere, ma la condivisione di criticità, la stessa passione che i sindaci mettono nell'amministrare i propri territori, nel sottolineare anche le emergenze, penso la metta l'assessore nel venire incontro alle problematiche di tutta la regione. Quindi, assessore, le do subito la parola.
Se lei lo ritiene, se c'è qualche altro sindaco che ha da porre qualche quesito, comunque qualche considerazione che attiene non il mio assessorato, ma
tutto l'intero governo.
Io lo ascolto l'argomento che mi è stato portato alle 6:25, io per 5 minuti io darò delle.
Allora, cerchiamo di essere brevi e magari, scusate, siccome in Parlamento, quando si interviene in Parlamento, vede in televisione, staccano la linea al microfono, ecco, anche alla conferenza episcopale
italiana.
Allora, vi prego di attenervi al tempo, quindi essere brevi, e se ci sono argomenti già trattati, di evitare di ritrattarli, altrimenti, ecco, saremmo solo ridondanti.
Intanto sarò velocissimo, giusto per esprimere un sentimento di gratitudine a Sua Eccellenza, perché fin dal suo insediamento ha preso a cuore veramente le sorti del nostro territorio e soprattutto ha iniziato a parlare di giovani. Ricordo il suo insediamento, ricordo l'inaugurazione del Club Med, ricordo le sue visite che anche ha fatto a Gangi, per cui il problema dei giovani, lo spopolamento, di questi cervelli che vanno via, come si diceva poco fa, è la cosa che più le sta a cuore. Di questo io voglio esprimere la gratitudine. E penso che quello spunto che ci ha dato questa sua lettera ci farà riflettere tanto, la rileggeremo con tanta attenzione, ma quando lei parla di senso di colpa nel non poter offrire le prospettive ai giovani, penso che abbia toccato il punto cardine. Oltre a un senso di colpa, penso che abbiamo ognuno di noi un travaglio interiore notevolissimo, però parla anche di speranze. Per noi cattolici la speranza è alla base di tutto, quindi grazie alla speranza e sicuramente al lavoro siamo certi che potremo risollevare le sorti di questo territorio martoriato. Lei ha potuto notare, faccio un breve accenno e poi mi faccio la domanda all'assessore Cortaro, ha potuto constatare di persona lo stato delle nostre strade. Ricordo quando è venuto a Gangi, ha fatto la Gangi San Mauro ed è rimasto in panna perché ha rotto un pneumatico proprio per le cattive condizioni. Siamo venuti in suo soccorso le condizioni della strada sono
sperimentato sulla mia pelle.
E pensare che proprio su quella strada la SNAI ha stanziato 2 milioni di euro già da tanto tempo, e perché ostaggi della burocrazia non siamo riusciti a spendere, chiaramente ci addolora ancora di più.
Io ho avuto la fortuna di partecipare insieme ad Alessandro Ficilla alla riunione che si è tenuta presso la presenza del Consiglio dei Ministri, dove le 72 aree interne ci siamo confrontati anche alla presenza della Ministra Lezzi. Abbiamo avuto modo, io ho avuto l'onore di rappresentare quello che è il lavoro che abbiamo fatto in questo territorio, un grande lavoro, e abbiamo potuto notare come rispetto a tantissimi altri territori siamo molto avanti. Noi abbiamo fermato, abbiamo sottoscritto la strategia, io ho avuto l'onore, anche se sindaco da poco, di firmare come comune capofila l'accordo di programma quadro, e ci siamo accorti che siamo molto avanti. Chiaramente abbiamo tante cose ancora da fare, da migliorare. Una su tutte è la capacità che dobbiamo avere noi delle Alte Madonie di poter intercettare questi flussi turistici enormi che vengono sulle coste, c'è Toluca, Ampopedice, Pollina. Allora su questo siamo ancora secondo me un po' indietro. Dobbiamo capire come fare per far venire anche nelle Alte Madonie questa enorme massa di turisti. Un altro aspetto che abbiamo considerato, ed ecco la domanda all'assessore Cortaro, ma non tanto perché riguarda il suo assessorato in particolare, ma riguarda l'assessore Armao, che si è fatto promotore anni fa di un qualcosa che secondo me ci potrebbe tornare molto utile. Si parla di una fiscalità di vantaggio per le aree interne, la chiamiamo zona franca montana, io la chiamo un attrattore per l'investimento dei privati. E penso che accanto alla strategia delle aree interne, le esperienze che abbiamo avuto e i risultati che abbiamo avuto, penso un po' al PIST, penso al GAL, tutto quello che siamo riusciti a fare mettendo da parte le appartenenze e lavorando su quelle che sono le eccellenze di questo territorio di cui lei già ha parlato, però ritengo che un qualcosa che possa attirare capitali privati, viste le condizioni, secondo me sarebbe di fondamentale importanza soprattutto per le aree interne. Noi abbiamo fatto tanto negli ultimi anni, lo ricordava il sindaco di Cefalù, abbiamo cercato di, oltre all'agricoltura, alla zootecnia, di puntare anche sul turismo. Devo dire che ci siamo riusciti, possiamo fare di più, possiamo fare meglio, ma sicuramente abbiamo dato un'altra opportunità ai nostri giovani per poter rimanere. Non basta, ci vuole qualcosa che proprio dia la svolta. Chiudo dicendo che l'assessore che non più di 2 mesi fa è venuta a Gangi, la dottoressa Covassi, che è il capo della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, e da poco ha avuto un incarico particolare, quello di dirigere un osservatorio sulle aree interne, perché le aree interne sono in tutta l'Europa, non sono solo in Italia, non sono solo in Sicilia, e chiaramente voleva capire come poter intervenire per far sì che questo fenomeno dello spopolamento, mi faceva piacere sentire la collega di Campofelice che ha problemi di aula, noi abbiamo problemi inversi, abbiamo tante strutture, tanti edifici scolastici che si svuotano piano piano, e questo ci fa veramente, ci dà un senso di dolore enorme. E allora, se a questo si può lavorare anche grazie a quelli che possono essere i fondi, intercettare i fondi europei, sicuramente sarebbe un ulteriore elemento in più che possa farci uscire da questa condizione di grande marginalità. Grazie.
Vittorio Castriani, sindaco di Bruvi. Il mio è un piccolo paese dove Sua Eccellenza ha avuto modo di venire, e proprio in quell'occasione mi diceva, io l'avevo sollecitato un incontro del genere, e mi ha detto: io voglio essere il megafono delle Madonie, testuale parole. Grazie per esserlo, oggi si è verificato quello che 2 mesi fa avevamo discusso. Bruvi è la porta delle Madonie, la porta dell'incompiuto. Vincoli, diga, lo svincolo, la cosa che più mi fa incavolare è proprio quella, pur avendo i soldi, ma non da ora, non si è riusciti a spenderli. È passato un anno, soldi stanziati, non si è riusciti a spenderli. Questo poteva dare un certo volano, alleviare un po' le sofferenze della nostra gente, e così non è stato. Da 30 anni c'è un'incompiuta che si chiama Diga. Non sappiamo che fine ha fatto. Questa era la mia domanda. Se avete notizie in merito, gradiremmo saperlo quantomeno. Hanno devastato un territorio e là c'è solo devastazione e desolazione, nient'altro. La speranza è quella che al convento di Madonna dell'Olio, visto che la Sua Eccellenza può mettere a disposizione quel convento, possiamo creare una cooperativa e riaprire quel convento, perché così com'è resta sempre chiuso, perché non c'è il prete. che va ad aprire, perché avendo tre parrocchie non sa dove fare questo Don Giuseppe. Grazie.
Un attimo, perché quelli delle aree interne mi chiedono, dice, da questa parte quando passa?
Sì, grazie Don Giuseppe, eccellenza, grazie per questo appuntamento. Sinodalità nella Chiesa, sinodalità nel civile, ed è bello pensare ad una sinodalità che comunque appunto coinvolga tutti i settori e tutte le sfere del vivere pubblico. Questa è stata una benedizione di fiducia, ne avevamo bisogno e sicuramente dovremo fare in modo di trasferirla nelle nostre comunità, soprattutto ai nostri giovani, a quei giovani a cui diciamo diventa complicato fare un'iniezione di fiducia perché spesso si scoraggiano. Però è bello pensare che ci può essere una grande disponibilità da parte vostra rispetto a quella che è la valorizzazione del vostro patrimonio, che sicuramente tanto può dare in termini occupazionali a tutto il territorio. Noi in questi anni, è stato detto, non ci siamo pianti addosso, abbiamo provato a rimboccarci le maniche, e a livello sovralocale, ognuno a livello individuale, scommettendo su quelle che possono essere le piccole e grandi risorse dei territori, ognuno con alcuni risultati, ma sicuramente questo non è abbastanza, e se si può fare ancora di più questo ci incoraggia. Mi unisco a quello che diceva il sindaco di Gangi e aggiungo una cosa: fiscalità di vantaggio per le aree interne sarebbe fondamentale, perché appunto abbiamo sperimentato la lunghezza dell'applicazione della burocrazia e le difficoltà che si registrano sui territori, anche se ci sono comunque eccellenze private molto interessanti che comunque sono diventate buone pratiche a livello nazionale, che sicuramente possono essere utilizzate a base di quello che può essere un confronto con i giovani per appunto regalare un sogno e dire che è possibile su questo territorio far diventare i sogni in realtà. Alla fiscalità di vantaggio aggiungerei la richiesta di deroghe per quelle che sono le aree interne rispetto ad alcuni punti fondamentali. Si è parlato di sanità e si è parlato di scuola. Noi non possiamo assolutamente rientrare in quei numeri, poiché siamo un territorio vecchio, ma lo è tutta l'Italia, lo è il mezzogiorno del paese, perché di fatto il tasso di natalità è di gran lunga inferiore al tasso di mortalità, quindi noi non potremo assolutamente rientrare in quelli che sono i canoni numerici delle leggi che disciplinano alcuni settori come appunto quello sanitario e quello scolastico. Quindi servono delle deroghe per quelle che sono le aree interne relativamente a punti nascite, per esempio, e scuola o mobilità. Perché se da un lato il governo nazionale, attraverso il governo regionale, eroga delle risorse per le aree interne del paese, dall'altro però non può, diciamo, dirci di chiudere determinati reparti, sempre, diciamo, per logiche che corrispondono a determinati numeri, a determinati elementi. Quindi su questo servirebbero delle deroghe. Io ho iniziato a lavorarci, è un percorso difficile, mi rendo conto che è lungo, però probabilmente se ci proviamo e lo richiediamo, avremo dalla nostra tutte le altre aree interne di tutto il paese.
Diamo la parola all'assessore Cordaro, che deve andare via.
Ma volevo dire,
andiamo dritto, perché doveroso ringrazio e ringraziamento a Sua Eccellenza per la giornata, perché il piglio con cui ci ha ricevuto l'incontro è sicuramente veramente innovativo. Cioè, quando la Chiesa mette a disposizione il proprio patrimonio, non ha precedenti questa iniziativa. Considerato che siamo qui, io ho aspettato l'assessore perché al governo regionale noi dobbiamo fare le richieste, perché col Vescovo possiamo parlare, lo ringrazio, non finiremo mai di ringraziarlo per l'iniziativa, ma quello che deve risolvere i problemi è il governo regionale, allora al governo noi dobbiamo parlare. Allora quando si parla, perché la fotografia di Sua Eccellenza è stata perfetta, nel senso che ha messo in evidenza quelle che sono le bellezze naturali, paesaggistiche, eccetera, ha messo in evidenza quali sono i problemi di questo territorio, problemi che devono essere affrontati e risolti dalla regione. È chiaro che il nostro dramma è il deprimento abitativo, Sua Eccellenza. E studi avanzati dimostrano che un incremento abitativo si può avere quando c'è lavoro, sicurezza sanitaria e bassa pressione fiscale. Il lavoro è quello che è. La sicurezza sanitaria è uguale a zero. Io ho avuto un'esperienza al nord e i miei colleghi sindaci del nord, insomma, si preoccupavano, stiamo parlando di comuni, l'ho detto un'altra volta, lo ripeto questo, si preoccupavano. Parliamo della provincia di Como, dei tempi di percorrenza delle ambulanze per i fattacuti, perché la sicurezza sanitaria non è quando uno ha il tempo. Io stiamo parlando di acuto. Il problema è se si sente male uno con un fatto acuto a Blufi, ad Alimeno, a Petravia. Allora loro si preoccupavano dei tempi di percorrenza, ma parliamo di paesi che hanno 6-7 ospedali nel circondario. Sente male con un fatto acuto uno ad Alimeno, a Gaggio, a Blufi, non so quanto tempo occorre. E noi sindaci, se vogliamo fare il nostro dovere fino in fondo, ci dovremmo porre questo problema. Invece, continuamente, come diceva il sindaco di Petravia, ci troviamo a scontrarci, a confrontarci per cercare di mantenere, non migliorare quello che abbiamo, ma ci scontriamo con le istituzioni per cercare di mantenere quello che abbiamo. Noi dobbiamo andare avanti, invece dobbiamo... Ci troviamo, e chi parla con l'assessore fa il sindaco, non è la prima volta che lo faccio, ci troviamo, e questo è quello che voglio chiedere, la regione a noi deve risolvere il primo problema, che è quello della sanità, il secondo, perché ritengo che la salute prima di ogni cosa, è la viabilità. Dovete cercare di risolvere il problema province, dobbiamo sapere, altrimenti si fanno anche delle convenzioni, siamo pronti a sistemarci le strade, perché possiamo fare i paesi con le maniglie d'oro, possiamo attrarre turisti da tutto il mondo, ma se i turisti non possono arrivare sicuramente noi non abbiamo fatto nulla. Allora il problema, che era il compito principale, quello delle province e quello delle strade, è stato lasciato senza soluzione, e questa soluzione la dovrà trovare la provincia. Grazie.
Diamo all'onorevole facoltà di rispondere, io mi scuso per poc'anzi. Adesso avevo premuto il click per verificare se registrato.
Si consegna l'orologio.
Eccellenza, sarò velocissimo, ringrazio i sindaci per il contributo che hanno dato e andrò assai velocemente alle risposte. Non prima però di rassegnarvi una mia sensazione, che di ieri pomeriggio, io ieri sono stato a Palazzo Adriano, eccellenza, perché una commissione prefettizia che si è insediata, è un comune sciolto per mafia che andrà al voto il 25 novembre insieme a Corleone, mi ha chiesto la partecipazione delle istituzioni perché voleva presentare il piano regolatore generale, che per la prima volta è competenza mia, io anche l'urbanistica fra le altre competenze, per la prima volta quel paese presenterà un piano regolatore generale. Tornando da Palazzo Adriano mi sono emozionato, perché a un certo punto tra Corleone e Marineo ho trovato 5 km di strada, gli ho detto all'autista di fermarsi e di guardare, 5 km di strada riasfaltata. Non sto scherzando, mi sono emozionato perché ho detto allora è vero che qualche cosa sta succedendo. Quindi mi rivolgo al sindaco Giannopolo, mi rivolgo al sindaco Scrivano, vediamoci. Incontriamoci con l'assessore Falcone, questi fondi ci sono stanziati, vediamo per quale gare sono stati attribuiti e vediamo soprattutto, in ragione della mancanza che è determinata purtroppo spesso negli enti locali dalla mancanza di personale adatto, dove mancano i progetti esecutivi ed eventualmente attraverso anche una misura che possiamo inserire in finanziaria. Come può fare la regione per dare un aiuto a quei comuni che non hanno personale o risorse per redigere progetti esecutivi? Quindi da qua a una settimana ci sentiamo, ci vediamo e vediamo di stabilire un piano che sia un piano, come qualcuno lo chiama, Marshall, ma che in questo caso si indirizzi precipuamente alla viabilità. Per quanto riguarda la diga, sindaco, ti devo confessare la mia ignoranza. Mi informerò, non conosco lo stato dell'arte della diga di Blufi. Quindi siccome
non mandato una lettera all'altro, tu assicurare di sapere
al territorio ambiente?
Ambiente.
E a quale servizio l'hai mandata, sindaco? A quale servizio l'hai mandata, sindaco? Andiamo alla sostanza. E allora se per favore.
Non possiamo né entrare nel parco in quanto c'è la legge, la pigli, né tanto meno.
Sindaco, mi hai talmente convinto che ti
devo. La regione ci sta convocando tutti i comuni
proprio così
le incompiute.
E per quanto riguarda poi, quindi fammi sapere perché me ne occupo, visto che peraltro avete scritto al mio assessorato, capirai che soltanto quello che viene indirizzato a me arriva all'assessorato, arriva alla mia attenzione, scusa, perché magari a seconda della direzione a cui te l'hai indirizzata può essere andata e quindi lo devo accertare. Il presidente della regione, devo dire che è uno che ama girare e che domenica sarà a Gangi, peraltro, sindaco. Quindi, voglio dire, così come quando è sceso a Bonpietro, la prima cosa che ha detto è: mi vergogno delle strade siciliane. Immagino che domenica, andando a Gangi, e quindi sarà certamente accolto, immagino, dal sindaco, no? E quindi avrete modo anche. Quindi do la notizia, vediamo se potrò esserci anch'io, ma dico il fatto che il Presidente della Regione venga a Gangi, infatti, è una cosa molto importante. Io ho molta attenzione per le zone franche montane, ho peraltro, mi sono molto battuto nell'inedia della scorsa amministrazione dal deputato di opposizione, perché quel disegno di legge che era stato scritto egregiamente anche da colleghi dell'allora maggioranza possa trovare luce e vita, così come devo dire che l'appunto del sindaco onorevole Pulotta sulla fiscalità di vantaggio è per noi un punto fondamentale del nostro programma di governo. Abbiamo già aperto 3 tavoli eccellenza, perché noi abbiamo il problema di recuperare le accise, abbiamo il problema di una defiscalizzazione su una serie di prodotti, abbiamo il problema dei porti franchi, abbiamo in buona sostanza il problema della mancata applicazione atavica degli articoli 36, 37 e 38 dello statuto, che ci darebbero la possibilità dell'autonomia impositiva, che cambierebbero le sorti economiche della regione da così a così. Quindi questo è un tema che stiamo affrontando in maniera assolutamente convinta. Per quanto riguarda poi la burocrazia, io credo che mai si era sentito un presidente della regione dire che se il burocrate ferma o rallenta l'economia o l'imprenditore è un criminale ed è paragonabile alla mafia. Musumeci lo ha fatto. Noi stiamo lavorando perché la burocrazia si metta al passo col governo. È chiaro che abbiamo la necessità di rilanciare anche la verve di burocrati che si sono un po', diciamo, afflosciati col passare degli anni, che devono comprendere, come ama dire il presidente della regione, che come le carte volavano a Catania devono volare alla regione. Evidentemente eccellenza, quando lui dice che le carte volavano, non si capisce in quale senso. In ogni caso volavano, se le facevano volare il burocrati o se le faceva volare lui. Per quanto riguarda poi quello che è stato detto dal collega avvocato prestigioso Muffoletto, sindaco di Gratteri, io vi posso rassicurare che le 3 unità di cardiologia, l'UTIN e l'emodinamica, non si toccano, eccellenza. Questa è un'indicazione precipua che mi arriva dall'assessore alla sanità. Cosa diversa è per il punto nascita. Mi sono occupato del punto nascita del deputato dell'opposizione, è giusto che Sua Eccellenza sappia, come probabilmente sa, che questo è il frutto della legge Balduzzi del 2015. La Sicilia si è sempre opposta. Noi abbiamo un problema, Eccellenza, su Cefalù, che il trend è da 390 a 410 nascite all'anno e che dobbiamo arrivare a 500. Ragione per la quale ci opporremo anche quest'anno, provando in tutti i modi, e sono fiducioso di andare in proroga e in deroga anche per quest'anno, e però tutti i sindaci hanno la responsabilità anche di, devo dire, lavorare sul fatto culturale, perché chi manda La partoriente a partorire al Burchieri la perla di Palermo che fa 2500 parti all'ospedale di Terni di Merese, e il pediatra è il medico di base, è colui che poi vive nei vostri paesi. E il ginecologo, perfetto.
La stessa cosa.
Ma che stiamo dicendo? Ragazzi, la proroga, la deroga a vita non si potrà avere, è giusto che lo si sappia, eccellenza.
Dobbiamo invertire la tendenza.
Quindi dobbiamo lavorare anche sotto il profilo culturale. Per quanto riguarda poi, io sto correndo, se dimentico qualcuno me lo dite. Per quanto riguarda le chiacchiere, per quanto riguarda le chiacchiere delle quali parlava il sindaco Meli, le chiacchiere stanno a zero. È giusto che io glielo dica. Consideri semplicemente che quest'anno la superficie boscata attinta da incendio si è ridotta del 73%, questo è un fatto oggettivo, questo è tutto.
A che cosa è dovuto questa diminuzione?
Quindi lei sa quello che è successo in questo territorio?
Il titolo abbassi, sindaco.
Lei sa quello che è successo in questo territorio e in campagna elettorale avete promesso che vi sareste occupato di dare la possibilità.
Allora, scusi un attimo, signor sindaco. Signor sindaco.
I sindaci devono elemosinare qualche giorno per poter utilizzare e togliere chilometri di territorio abbandonato.
Benissimo. Ma non, so, sindaco, non ci sono state le elezioni comunali, sindaco? Non ci sono state già le elezioni comunali?
No, lei deve invece vedere il discorso adesso sul fatto.
Allora,
sindaco.
Signor sindaco,
ci sono i luoghi adatti per disquisire, scusate, ci sono i luoghi adatti per disquisire con questa
legge. Non accetto chiacchiere del sindaco, ma che non si deve permettere, accetto chiacchiere, non si deve
permettere.
Ha usato l'internet, lei non è nessuno per dire chiacchiere, scusate.
Allora,
il suo ruolo di assessore non autorizza a dire che io faccio.
E allora il sindaco ha detto la parola chiacchiere, io l'ho ripresa perché l'ho scritta, eccellenza.
Scusate, scusate, assessore, scusi un attimo. Ah, signor sindaco. Siamo stati invitati oggi pomeriggio per metterci in ascolto gli uni degli altri e mi pare che questo non sia un modo per metterci in ascolto. Quindi la voce non l'alza nessuno, per piacere, rispondiamo a quanto è stato detto, ecco, senza magari riportare termini che possono infastidire gli uditori. Quindi, assessore,
eccellenza, grazie.
Signor sindaco,
ribadisco quindi che io ho scritto degli appunti di ciascun intervento,
assessore,
per un fatto di correttezza, assessore, perché siccome per amo essere corretto ed amo essere assessore trattato in maniera
corretta. Allora,
grazie.
Per quale motivo, assessore,
l'accordo
c'è un diciamo,
il 73% di patrimonio boscato in meno attinto dal fuoco è dovuto ad una strategia che ha riguardato non soltanto l'assessorato da me non diretto, sia l'assessorato all'agricoltura che ha la competenza allo sviluppo rurale, che si occupa della prevenzione e quindi tutta quella attività.
Scusate.
Io capisco che.
Scusate, siete i miei ospiti. Siete i miei ospiti, allora se volete decido io chi parla, grazie.
Quindi dicevo, eccellenza, non soltanto perché è stata fatta un'attività di prevenzione importante da parte dell'azienda dello sviluppo rurale che è competenza dell'assessorato all'agricoltura, ma anche perché per la prima volta nella storia della regione siciliana noi abbiamo fatto un contratto in convenzione con le altre forze dell'ordine che ha portato l'intervento degli elicotteri antincendio da 2 a 6. È una convenzione distribuita in tutto il territorio regionale, è una convenzione con la Protezione Civile Nazionale che ha messo a disposizione della Sicilia diuturnamente due Canadair,
Chiaramente questo è un dato oggettivo, sono numeri.
Speriamo.
E rispetto a questi numeri noi vogliamo continuare a lavorare, sapendo che non sempre, diciamo, tutto è possibile, ma che ci lavoreremo. Per quanto riguarda poi il personale di questi corpi, che sono assolutamente strategici, la Sicilia purtroppo paga una scellerata norma del 2015 che bloccò il turnover allora proprio all'interno del Corpo Forestale, il Corpo Forestale in divisa che si occupa di antincendio boschivo, che da 1200 persone è passato a 570 con un'età media di 54 anni. Rispetto a questo abbiamo già approvato con la benevolenza del Parlamento regionale una norma che dà la possibilità di aprire a nuove assunzioni per dare nuova linfa al Corpo Forestale e quindi poter dare risposte in questo senso. Concludo dicendo che mi pare di aver risposto a tutti.
Gli operai della provincia
ovviamente dipendono dalla provincia, ma questo l'ho capito da voi. E quindi, eccellenza, io resto a sua ossequiosa disposizione sotto il profilo istituzionale prima e sotto il profilo personale poi. Chiedo scusa se non rimarrò fino alla fine del dibattito. Dovevo una domanda al sindaco Abbate che mi chiede, ecco, me l'aveva chiesto perché eravamo accanto, se c'era la possibilità di allargare, di poter ammettere all'interno tra i paesi del parco altri tre o quattro comunità, Bon Pietro e altre comunità che ne hanno fatto richiesta. Per correttezza ho detto che la gestione dei parchi, questo viene un attimo dopo, la gestione dei parchi è in questo momento in una fase commissariale, ma che entro l'anno solare la gestione dei parchi, io mi auguro che il mio amico Dottor Caltagirone resti, però avranno delle presidenze e degli organi definitivamente costituiti, e credo che si debba avviare un attimo dopo un confronto con i sindaci che già rappresentano la loro comunità all'interno del parco per stabilire se questa è la volontà, e in quel caso scriveremo un disegno di legge per dare risposte concrete anche sotto questo profilo. Grazie. Eccellenza, le chiedo scusa ai sindaci.
Io le regalo un testo, che è il testo che noi vescovi abbiamo scritto sul tema, cioè ricordando il viaggio di Giovanni Paolo II in Sicilia, 25 anni. Il tema è convertibili e ai mafiosi, ma è rivolto a tutti, anche agli operai.
Un giorno verrà il giudizio di Dio, e quindi è meglio arrivare prima.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Quanto vuole.
Ci saranno altre occasioni.
Riprendiamo e cerchiamo, ecco, di avviarci anche la conclusione.
Forse il microfono è spento, forse.